Grano è realizzato con il supporto di Italiana Assicurazioni, la realtà assicurativa che offre soluzioni efficaci in piena flessibilità, vicino a voi, ovunque voi siate.
Ciao, sono Mia Ceran e questo è Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite, i soldi.
Sono tantissimi gli ascoltatori di Grano che fanno parte della cosiddetta generazione dei millennials che ci hanno scritto chiedendo se esistono dei modi intelligenti per investire anche delle piccole somme di denaro, quella cifra con la quale magari non si riesce a dare un anticipo per una casa, ma si potrebbe al massimo cambiare la macchina. Quali sono i modi per far fronte ad una serie di scenari avversi dentro i quali queste persone si muovono, da stipendi molto bassi, più bassi delle precedenti generazioni, una stagnazione generale dell'economia? Abbiamo deciso di rivolgerci ad un esperto di investimenti che si occupa di private equity, lo avete già conosciuto ai microfoni di Grano, è tornato Iuri Giuliani. Ciao Iuri, ben trovato.
Ciao Mia e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Iuri si occupa anche di divulgazione su YouTube, lo trovate dei video molto interessanti e proprio a lui chiediamo una mano per provare ad addentrarci dentro a questa giungla dei piccoli medi investimenti, cercando di capire che cosa possa fare la generazione millennial per provare a migliorare il proprio futuro dal punto di vista economico. Iuri, è oggettivamente un momento non semplice, no? Dal punto di vista macroeconomico.
Questo sicuramente, quello che possiamo dire è che la situazione ad oggi è più difficile e fare determinate attività è sicuramente più costoso rispetto alle opportunità che hanno avuto le generazioni precedenti. Quindi siamo in un contesto anche di aspetti non particolarmente favorevoli, tali per cui i nuovi giovani, i nuovi millennials non possono più non occuparsi del proprio futuro finanziario e quindi devono sicuramente pensare ad una serie di problemi a cui possono andare incontro ed una serie anche di soluzioni. Come hai citato tu, inizialmente sicuramente stiamo vivendo una situazione in cui i salari in questo momento sono particolarmente bassi e questo a tutti i livelli, anche a tutti i ruoli, anche quelli più qualificati. Così come purtroppo negli ultimi 30 anni in Italia abbiamo vissuto una crescita praticamente nulla di questi salari, come ha evidenziato il report dell'OCSE, cioè l'organismo che si occupa dello sviluppo economico, proprio recentemente nel 2022. A questo purtroppo si anche relaziona una crescita produttiva assente, in quanto il nostro paese, a differenza degli altri paesi dell'Eurozona simili come Francia, Germania, Portogallo e Spagna, non è riuscita negli ultimi 30 anni ad aumentare posti di lavoro e ad aumentare sensibilmente la produzione. Quindi i giovani, soprattutto i millennials, che iniziano a lavorare oppure che si trovano già inseriti nel mondo del lavoro, ma sono arrivati a quel momento in cui devono effettuare il primo scatto di carriera e quindi i primi risparmi sono riusciti a metterseli da parte, si trovano comunque ad affrontare sicuramente una situazione che non è di certo le migliori, come tutti noi sappiamo.
Verissimo. Ti faccio una domanda intanto, Iuri. Esiste un minimo di risparmio, una cifra dalla quale si può partire per ragionare su un investimento?
Guarda, nel momento in cui una persona chiaramente inizia a lavorare, riesce piano piano a risparmiare. E per arrivare alla quantificazione di questa cifra, secondo me è necessario fare una serie di osservazioni che magari condivideremo più avanti, ovvero quello di analizzare prima di tutto i propri guadagni, ma soprattutto le proprie spese, e dopo essere riuscito a mettere da parte quello che viene definito il classico fondo di emergenza, cioè un deposito che deve essere utilizzato solo e soltanto nel momento in cui si verificano degli eventi negativi e imprevedibili, allora una volta che siamo riusciti a settare questi obiettivi minimi, la cifra che ci permette di iniziare a pensare al futuro finanziario, quindi agli investimenti, può essere più o meno definita e quantificata. Quindi se riusciamo a mettere da parte, facciamo un esempio, una persona spende 2.000 euro al mese, un fondo di emergenza pari a 3-6 volte al massimo le spese medie mensili, a partire da 5-10 mila euro, può pensare sicuramente di allocare poi i risparmi addizionali negli strumenti di cui parleremo oggi.
Fantastico, questo è molto chiaro. Io lo chiedevo anche per coloro che magari si trovano ad avere un piccolo gruzzolo da parte dato da qualche familiare, una piccola eredità, qualcosa di cui si viene in possesso e magari si vuole scegliere, piuttosto che appoggiarlo semplicemente sul conto in banca, di gestirlo diversamente. Quindi useremmo lo stesso tipo di metro, Yuri, sarebbe intelligente usare questo stesso tipo di metro, cioè 2-3 volte quello che è il nostro costo medio della vita per un mese, giusto?
Sì, questo è proprio l'ammontare minimo, che questo dovrebbe essere depositato da parte, e da quel punto in poi possiamo iniziare a ragionare ed investire quindi risparmi addizionali.
Torniamo ai consigli pratici che davi per cercare, perché ad esempio questo gruzzoletto non se lo trova magari già da parte, ma deve farselo, i consigli per arrivarci.
Guarda, sembrerà banale partire dal primo consiglio, ma secondo me la soluzione principale è un impegno a risparmiare. E non esiste uno strumento o una soluzione che ci porta ad ottenere subito questa soluzione, a meno che noi stessi in prima linea ci impegniamo proprio a far fronte ai guadagni e alle spese mensili. Quindi il primo punto, il primo consiglio è impegnarsi proprio a gestire le proprie finanze, quindi a risparmiare. E per gestire le proprie finanze è importante conoscere noi stessi dal punto di vista finanziario, quindi conoscere non solo i nostri guadagni, perché quelli magari è facile stimarli in quanto, se siamo dipendenti, la busta paga è un ammontare costante che tutti i mesi ci entra nel conto corrente, ma dall'altro dovremmo essere in grado di conoscere le nostre spese e capire quindi dove vanno a finire i nostri risparmi. Per fare questo, una delle primarie soluzioni è quello di, per esempio, utilizzare una serie di funzionalità che sono inserite anche nelle nostre applicazioni bancarie che tutti noi utilizziamo, che ci permettono di analizzare le nostre uscite fatte con la carta di debito, la carta di credito, e ci permetteranno quindi di quantificare a fine mese quali sono state le uscite, soprattutto in quali categorie, se queste sono estremamente necessarie oppure se non necessarie, sulle quali magari possiamo decidere di tagliare e risparmiare. Quindi per me la prima soluzione dalla quale non si può scappare è un'analisi di noi stessi. Se prima non conosciamo noi stessi, non saremo in grado neppure di fare pianificazione finanziaria e pianificazione fiscale.
Chiarissimo. Un consiglio che ci siamo spesso trovati a dare da queste parti è ad esempio quello di effettuare pagamenti elettronici, possibilmente ad esempio con Bancomat e non con carta di credito, che siamo in grado di monitorare costantemente. La mia domanda è: i soldi risparmiati, quelle spese che superflue, che riusciamo a togliere dallo spreco, diciamo, e mettere nei risparmi, devono essere allocati in un conto separato? Devono essere, diciamo appunto, messi da qualche parte in particolare?
Allora, dovremmo fare una serie di considerazioni. Torniamo un attimo sul fondo di emergenza che prima abbiamo citato. Questo necessariamente è un deposito che facciamo su un secondo conto. Su un secondo conto magari con delle funzionalità limitate e anche a canone zero oppure bassi costi. Quindi questo è il primo consiglio, ma questa somma abbiamo detto che ci serve solo per momenti negativi e imprevedibili. Poi, per quanto riguarda invece tutto quello che riusciamo a risparmiare in più e quindi che possiamo poi dopo allocare a forme differenti di investimento, per fare questo sarà necessario o utilizzare il conto titoli bancario che già abbiamo, oppure, se questo inefficiente perché troppo costoso dal punto di vista dei costi di commissioni vari, dovremmo aprire semplicemente un altro conto, che però in questo caso non è un conto bancario ma un conto broker. Il broker altro non è che una società che di fatto funziona da tramite tra noi e i mercati finanziari. Andiamo quindi a fare un bonifico verso questo nuovo conto aperto su questa società specializzata che si occupa solo di fare investimenti, a differenza delle banche non effettua prestiti e non effettua uno scambio di denaro, e tramite questa piattaforma specializzata potremo poi andare ad acquistare eventuali strumenti per i nostri investimenti. Quindi la risposta è: dobbiamo comunque sempre dotarci di conti correnti, conti titoli oppure broker specializzati sicuramente.
Che hanno un costo?
Allora, queste piattaforme sicuramente hanno un costo e quando si parla di investimenti bisogna stare molto attenti in termini di costi, perché questi davvero possono essere notevoli e molto più alti rispetto alle commissioni che noi siamo abituati a pagare sulle nostre carte o il canone del conto corrente tradizionale. Però questo non ci deve spaventare, perché ci sono comunque dei broker, delle società specializzate che nel corso del tempo hanno sviluppato delle piattaforme molto efficienti, user friendly e anche a costi tutto sommato contenuti e buoni per lo standard di mercato.
Ci dai un'idea di quali cifre stiamo parlando, Yuri?
Guarda, quando parliamo di un broker efficiente non esistono costi di apertura, costi di deposito, costi iniziali oppure depositi minimi da sostenere per fare gli investimenti, nulla di tutto questo. Nel momento invece in cui andiamo ad acquistare gli strumenti, ricordiamoci sempre che andremo a pagare due tipologie di costo. Il primo è quello implicito della gestione dello strumento, ovvero il costo che pagheremo alla società di investimento che ha creato quello strumento, e quello è indipendente se stiamo investendo con un broker efficiente, non efficiente o un conto titoli bancario. Ma l'altro costo, che invece ricade direttamente sulla piattaforma, quindi su noi stessi, sono i costi chiaramente di commissione che andiamo a pagare. Un buon broker ci permette di fare un ordine di acquisto indipendentemente dall'ammontare, rimanendo nell'intorno di 5 euro più o meno, massimo proprio 10. Conti titoli bancari invece legati magari a condizioni ancora vecchie di mercato hanno dei costi notevolmente superiori, sia sull'acquisto del singolo strumento, sulla vendita, che può essere superiore a questi 10 euro di commissione, e soprattutto tanti costi di negoziazione, custodia titoli, deposito iniziale, che portano poi a frenare quelli che sono gli interessi che andremo potenzialmente nel lungo periodo piano piano ad accumulare.
Ok, entriamo nel vivo degli investimenti. Quali sono i tuoi suggerimenti?
Guarda Mia, prima di individuare proprio lo strumento, secondo me tutti noi dovremmo prima di tutto imparare i grandi principi finanziari dell'investimento di lungo periodo che ci sono stati insegnati dai grandi padri della finanza, perché solo dalla comprensione di questi ragionamenti potremmo poi andare alla fine ad individuare quello che è lo strumento giusto per noi. Quindi prima di selezionare uno specifico strumento, perché nel mondo dell'ingegneria finanziaria ne esistono veramente migliaia, dovremmo essere in grado di capire qual è la categoria che risponde a tutti questi grandi principi. Quindi quando si investe questi risparmi addizionali, i primi risparmi che noi siamo stati in grado di accumulare nei primi anni di lavoro, è fondamentale rispettare una serie di principi. Il primo, il più grande di tutti, probabilmente è la gestione passiva, ovvero studi e ricerche dimostrano come noi semplici consumatori, risparmiatori, non dovremmo sostituirci a professionisti del mercato e quindi non dovremmo avere la convinzione di poter riuscire a individuare strumenti particolarmente efficienti a far meglio di quanto semplicemente rendono le capitalizzazioni di borsa. Quindi non dobbiamo avere la presunzione di battere il mercato, perché proprio per il lavoro che facciamo e per le nostre competenze nel lungo periodo non ne saremo capaci. Quindi il primo principio da rispettare è cercare strumenti a gestione passiva che si adattano all'andamento dei mercati, che a loro volta altro non saranno che un riflesso di quello che succede nel mondo macroeconomico. Un altro secondo principio da imparare è quello della diversificazione, quindi dovremo individuare uno strumento che rispetta questo grande requisito quando si investe nei mercati finanziari. Diversificazione in termini numerici, perché non saremmo noi ad individuare pochi strumenti correndo poi il rischio di aver investito in strumenti, titoli aziende sbagliate e di subire delle grosse perdite. Dovremmo quindi individuare uno strumento che ci permette di investire anche i nostri pochi risparmi, ma in centinaia, se non migliaia, di titoli. Ed ecco che, torniamo anche alla risposta alla domanda iniziale, non servono grossi capitali per poter investire, proprio perché esistono degli strumenti che con poche risorse ci permettono comunque di avere accesso a centinaia, migliaia di titoli. Quindi la diversificazione numerica, geografica e settoriale è un altro grande principio sicuramente da rispettare. Poi questi strumenti devono essere trasparenti. Quando si investe i propri risparmi dobbiamo essere perlomeno consapevoli di quello che stiamo facendo. Non diventeremo forse dei professionisti, però dobbiamo sapere dove stanno andando i nostri risparmi e qual è il motivo per cui abbiamo fatto determinate scelte. L'industria finanziaria nel corso dei decenni ha creato degli strumenti particolarmente complessi, ma questi sono destinati solamente ai professionisti. Quindi i semplici risparmiatori dovrebbero trovare uno strumento trasparente che dalla lettura di poche pagine di documenti dovrebbe lasciar capire loro dove stanno investendo. Ed infine l'ultimo principio che vorrei citare è quello della liquidità, cioè dovremmo ricercare strumenti che sono quotati in dei mercati, quindi in ogni momento della nostra vita sappiamo qual è la valorizzazione di questi strumenti e potremmo quindi con un semplice click dal nostro computer decidere poi di vendere o acquistare senza ricorrere a particolari ostacoli e tempistiche di smobilizzo del nostro capitale qualora ne avessimo poi bisogno. Quindi lo strumento, in conclusione, che risponde a tutti questi principi non può essere che l'ETF, di cui avevamo già parlato Mia anche in una puntata precedente.
Assolutamente, però prima di entrare più nel dettaglio su che cosa sia l'ETF e come investire, io, come se fossi una piccola studentessa in una classe, chiedo al maestro Yuri di spiegarmi un pochino meglio che cosa intende per gestione passiva e se ad esempio questa diversificazione così importante della quale ci hai dato la misura sia una di queste cose che possiamo appaltare a qualcun altro di esperto. È questa la gestione passiva? Volevo chiederti di farci degli esempi.
Le persone che hanno avuto delle esperienze negative nei mercati finanziari in passato probabilmente hanno commesso un unico grande errore, ovvero quello di aver selezionato dei titoli specifici e quindi di, secondo loro, aver selezionato quelle che sono state o sarebbero state le aziende più performanti. Purtroppo fare questo è molto complesso e quindi la preferenza del semplice risparmiatore è quella di andare ad acquistare un indice che a sua volta replica centinaia se non migliaia di aziende sottostanti. Questo indice quindi si muoverà secondo quello che avviene nei mercati finanziari, senza avere la presunzione di andare a selezionare alcuni di questi centinaia o migliaia di titoli per ottenere delle performance migliori. Questo è il concetto di gestione passiva, quindi che non richiede un impegno, una selezione, una conoscenza dei mercati finanziari, una conoscenza dei bilanci aziendali, perché chiaramente il semplice risparmiatore potrebbe non essere in grado di ricorrere a queste competenze. Per quanto riguarda invece il concetto di diversificazione, questo è importante perché andando noi a selezionare titoli, strumenti, aziende che fanno parte di settori o paesi diversi, saremo in grado di ridurre l'eventuale rischio di aver fatto scelte sbagliate. Un esempio, proprio per rispondere alla tua domanda, nel 2020, a seguito del coronavirus, sicuramente abbiamo rivisto un forte ripresa del settore edilizio, anche grazie al fatto di forti incentivi fiscali, così come bassi tassi di interesse. Questo settore probabilmente entrerà in crisi nel 2023 proprio perché queste condizioni sono cambiate e in questo momento stanno beneficiando tutte le aziende che operano invece nel settore energetico. Quindi la diversificazione in più settori ci permetterà di evitare nuovamente errori dati dalla nostra selezione oppure dalla selezione che farà un gestore al posto nostro e quindi ci permetterà sicuramente di ridurre il rischio di uno sbaglio. Allo stesso modo la diversificazione geografica ci permetterà di evitare che un determinato paese paese che magari pensiamo che possa crescere come la Cina o che continuerà a rimanere il primo principale paese al mondo come gli Stati Uniti andrà incontro invece a periodi negativi.
Chiarissimo. Altre due piccole domande abbastanza pratiche. La prima è, forse parlo in prima persona, c'è un po' di reticenza a volte ad affidarsi per i primi investimenti a delle piattaforme. Posso anche andare in banca a chiedere se possono fare questo lavoro per me? E per capire solo se ho capito del tutto, il tema della gestione passiva è far selezionare a degli altri questi titoli già diversificati, già selezionati sulla base dei criteri che tu hai verificato, e non farlo da soli, ad esempio comprando il singolo titolo come mi spiegavi. È giusto?
C'è una sottile differenza in quello che dici, perché nel momento in cui noi andiamo a rivolgersi ad un istituto terzo, dobbiamo essere però consapevoli se questo istituto, la banca, altre piattaforme autonome oppure un consulente finanziario effettivamente segua una gestione passiva. Gestione passiva non significa delegare infatti ad un terzo soggetto, perché la banca stessa o il consulente finanziario potrebbe comunque suggerirci una serie di strumenti che al contrario seguono una gestione attiva, quindi ci sarà qualcuno, qualche dipendente della banca specializzato ad individuare determinati titoli. E anche se sono dei professionisti, vi assicuro che ricerche e studi su questa tematica, che è il più grande conflitto di interessi che abbiamo nell'industria finanziaria, hanno dimostrato come anche professionisti nel lungo periodo possano andare incontro a degli errori che potrebbero compromettere i nostri risparmi.
Ok, adesso mi è molto più chiaro oggettivamente. Riprendiamo dagli ETF. Spiegaci bene che cosa sono, dove li troviamo, che tipo di prodotto è. Noi ne avevamo parlato, è un acronimo inglese che sta per Exchange Traded Fund, cioè fondo scambiato in borsa sostanzialmente. Che tipo di fondo è l'ETF?
Esatto, è un fondo quindi liquido sui mercati finanziari che può essere acquistato da qualsiasi conto titolo bancario, cioè quelli che stiamo utilizzando normalmente, che da un broker. Si trovano su tutte le principali borse mondiali, compresa anche la borsa italiana, quindi la Piazza Affari a Milano, e replicano l'andamento di centinaia di titoli sottostanti. Andando ad acquistare un semplice ETF con un costo piuttosto limitato avremo quindi accesso a migliaia di strumenti.
Però di ETF io immagino che ce ne siano parecchi. Come facciamo a capire qual è quello che fa al caso nostro?
Ecco, questa è proprio una bellissima domanda, perché l'industria finanziaria è composta infatti da migliaia di strumenti, tra cui anche gli ETF. Allora diventa difficile per il semplice risparmiatore andare a selezionare quello giusto, ma prima di andare a individuare ancora una volta dovremmo fare un'analisi di noi stessi e rispondere a una serie di domande, perché solo dalla risposta delle domande, dall'analisi di noi stessi, che alla fine la risposta verrà in automatico e quindi la risposta è la scelta di quale ETF andare a selezionare, che non c'è un unico ETF, una serie di ETF che vanno bene per tutti, perché ognuno andrai a gestire ed investire i propri risparmi secondo necessità diverse. Quindi le domande a cui tutti noi dovremmo rispondere prima ancora di trovare uno strumento è: qual è la mia propensione al rischio? Quali sono le perdite che nel caso posso sopportare? Ma anche i guadagni potenziali che mi creerebbero disagio, troppa eccitazione? Oppure quali sono le risorse necessarie finanziarie da sostenere nei prossimi anni? Voglio comprare una casa, una macchina, mi voglio sposare? Ho la necessità, per esempio, di investire nella mia piccola attività, nel mio business quotidiano, ho dei risparmi che mi potrebbero arrivare dall'eredità, quanto è il mio patrimonio iniziale? Ecco, dalla somma di queste domande saremo in grado di non identificare inizialmente subito gli ETF, ma fare un passo indietro, cioè identificare e differenti asset class. Le asset class non sono altro che le tipologie di investimenti che noi dovremmo allocare al nostro patrimonio, ovvero le azioni, le obbligazioni, le materie prime, le commodities, il real estate, quindi gli immobili, e le utilities, quindi il settore energetico, e ciascuna di questa asset class successivamente verrà acquistata tramite uno o due ETF. Chiaramente all'aumentare del patrimonio poi gli ETF diventeranno sempre più complessi, però questo è il punto iniziale, secondo me, che un millennials che si trova a gestire i primi risparmi dovrebbe comunque domandarsi e alla fine andare a ricercare uno o due strumenti per ciascuna di queste asset class.
Vogliamo dire anche per gli ETF qual è, diciamo, l'investimento entry level?
Guarda, gli ETF hanno un enorme vantaggio, ovvero quello che non esiste una soglia limite per poter investire in questi strumenti. Non è necessario disporre di 5.000, 10.000, 15.000, nessuno ci pone questo limite.
Anche con 500 euro posso investire in ETF?
Assolutamente, perché...
Anche con 100?
Sì, anche con meno, anche con 5 euro, per il semplice motivo, magari non su tutti, perché gli ETF hanno un prezzo di listino, quindi noi andando ad acquistare una quota di un ETF che per esempio costa 5 euro, questo ci darà accesso a determinati titoli, come abbiamo detto prima, sottostanti, che investono in determinati paesi, in determinati settori. Quindi l'ETF ha un prezzo, non tutti chiaramente, ma molti di questi ETF hanno comunque un prezzo basso, quindi noi possiamo anche iniziare ad investire con un capitale molto limitato. Poi ci sono degli ETF magari che hanno delle caratteristiche particolari per cui hanno un prezzo di listino magari di 200, 300, 500 euro, ma già stiamo andando su livelli molto molto elevati, e quindi chiaramente se uno ha a disposizione magari per l'investimento mensile 150 euro non riuscirà a comprare una singola quota di uno strumento che è prezzato a 500 euro, ma allo stesso modo potrà ricorrere ad ETF magari inventati e gestiti da altre società concorrenti che hanno un prezzo di listino più basso ma simili caratteristiche. Quindi l'investimento in ETF non è vincolato a nessuno, ecco perché è lo strumento migliore per iniziare ad investire i propri risparmi. E su questo proprio non c'è il minimo dubbio.
Perfetto, allora per provare ad essere chiari, correggimi tu Yuri se mi perdo qualche pezzo, il primissimo passo è risparmiare, imparate a conoscere le vostre spese e in questo modo riuscirete a mettere da parte i vostri risparmi. La regola aurea è che investiamo un risparmio che ovviamente non va ad intaccare la nostra spesa mensile. Tu ci hai fatto un rapido calcolo, cioè se uno riesce a mettere da parte circa 3 volte quello che serve per vivere un mese, diciamo che questo è un risparmio sufficiente per iniziare ad investirlo, corretto?
Sì, una volta che avremo depositato in un fondo di emergenza la cifra di 3-6 volte le spese mensili, a quel punto ogni risparmio addizionale potremo iniziare ad investirlo.
Perfetto, a quel punto dobbiamo capire che obiettivi ci vogliamo porre e discuterne con o un istituto bancario oppure queste piattaforme che hai definito broker, giusto?
Sì, corretto.
Corretto. A questo punto valutare che l'investimento sia di gestione passiva.
Assolutamente, questo è il principale principio.
Trasparente.
Bassi costi. Bassi costi
e diversificato. Perfetto, e questa è, diciamo, l'introduzione al mondo degli ETF che ci hai spiegato molto molto bene. Possibilità di guadagno quali sono? Qual è il range?
Guarda, per rispondere a questa domanda dovremmo comunque capire che i mercati finanziari rappresentano una vera e propria maratona all'investimento. Il capitale si accumulerà nel corso del tempo, qualora abbiamo effettivamente impostato una asset allocation iniziale che risponda ai nostri bisogni, alle nostre esigenze che saremo in grado di mantenere nel corso del tempo. Ma quello che io ci tengo a dire è che non possiamo chiaramente conoscere quelli che sono i potenziali guadagni, possiamo fare un'analisi storica di quanto hanno reso eventualmente investimenti bilanciati, equilibrati nei mercati finanziari. Solitamente su un orizzonte temporale particolarmente lungo, questi hanno reso tra il 6, il 7, l'8% medio composto all'anno. Ma questo non significa che ogni anno renderanno il 6, il 7 o l'8%, perché ci saranno degli anni molto positivi, come il 2021 o il 2019, ed anche anni molto negativi. Questo lo dobbiamo sapere. Questo è appunto una delle condizioni a cui veniamo a compromessi per accettare di inserirsi anche noi nei mercati finanziari. E poi dall'altro lato io ricordo, e questo ci tengo a dirlo proprio con estrema chiarezza, che i mercati finanziari non sono quel casino roulette russa che molte persone credono, e quindi non permetteranno mai a nessuno di cambiare la propria vita senza fare nulla e in pochissimo tempo. Questo non è certo il motivo per cui sono nati i mercati finanziari, non è certo i motivi per cui è nata tutta l'industria finanziaria che ci gira attorno, fatta di professionisti ed investitori. In questa puntata ho sempre voluto utilizzare l'espressione di aumento del capitale poco a poco, in maniera lenta nel corso del tempo, perché l'obiettivo principale di investire nei mercati finanziari non è quello di diventare ricchi dall'oggi al domani, ma è quello di accrescere i nostri risparmi per far sì che tra qualche decennio, quando saremo stanchi, con meno energie, riusciremo però a fare lo stesso stile di vita che abbiamo oggi. Perché se da un lato i salari non cresceranno, ma sappiamo che il costo della vita sarà sempre in aumento, ecco che per cercare di mantenere tra 30 anni lo stesso tenore di vita di oggi, non possiamo che non ricorrere ai mercati finanziari, che ci permetteranno piano piano di rivalutare nel corso del tempo i nostri risparmi. Poi chiaramente i rendimenti dipendono sempre dalla propensione al rischio, certo, che vogliamo avere, quindi la risposta varia.
Ovviamente. Io ringrazio tantissimo Iuri Giuliani per questa infarinata sui piccoli investimenti, un tema che è stato molto molto richiesto tra il pubblico di Grano. Ci diamo appuntamento per un altro episodio. Vi ricordo che potete scriverci a grano@willmedia.it. Io vi auguro una buona giornata. Grazie Iuri.
Grazie a tutti voi. A presto.